Ave Maria, ben ritrovati cari amici radioascoltatori in questa nuova puntata dei Santi e Giovani. Ecco, siamo ormai in quello che è il mese di luglio, il mese dedicato al preziosissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo. E proprio questo sarà l'argomento di questa puntata e a parlare di questo importante argomento, di questa importantissima devozione, saranno con noi Maria, Emanuele e Padre Giampio Maria. Benvenuti e ben ritrovati. Ecco, il primo di luglio, appunto, che siamo diciamo in un periodo ecco, che viene dopo, il mese dopo, successivo a quello dedicato al Sacro Cuore di Gesù, la Santa Chiesa ci invita a fissare lo sguardo sul preziosissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo. E la Chiesa stessa, diciamo, ecco, celebra questo mistero che non è un mistero esaurito nel Venerdì Santo, quando il cuore ferito di Cristo, appunto, apre quelle che sono le cataratte che sommergevano ogni peccato, né la solennità del Corpus Domini, cioè prima di arrivare al celebrare questa solennità importantissima. Si passa appunto per il Venerdì Santo, quindi nel periodo del Triduo Pasquale, si passa anche per quella solennità importantissima che è il Corpus Domini, dove appunto adoriamo l'ostia vivente sulla mensa, quindi il sacrificio sul Golgota, e si arriva poi a quello che è invece il mese di luglio, che è dedicato al preziosissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo. Il sangue che lava il peccato, ma soprattutto, come dice, le parole, siamo stati acquistati a caro prezzo, è proprio è il prezzo proprio del preziosissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, che è appunto il prezzo del nostro riscatto. Ecco, fu il Beato Pio IX che fu strappato appunto a Roma nel turbine che fu il 1848, che appunto tornò vittorioso proprio in quei giorni di luglio 1848, e memore appunto che la provvidenza aveva ottenuto il trionfo per il sangue versato per la Chiesa, istituì appunto la festa che celebriamo. E la collocò inizialmente tra le domeniche dopo la Pentecoste, finché appunto nulla interrompesse il flusso della catechesi liturgica, ma tutto fosse appunto compreso come epifania dell'amore, cioè che non sopporta di essere superato. E così appunto il sangue del Redentore divenne anche un vessillo di speranza nelle vicende temporali, custodito dalla Vergine Maria, che ricordiamo, ecco, si celebra anche questa festa 2 mesi prima più o meno, come Maria Auxilium Christianorum, e poi che nel giorno della sua visitazione, appunto il 2 luglio, ne suggellò appunto la vittoria. Ecco, che cosa domanda oggi a noi il sangue del Redentore? Sicuramente alcune cose, alcuni punti. Una conversione sincera, ci dobbiamo lasciare aspergere, come sta scritto nella lettera agli ebrei, da questa porpora divina nella confessione frequente. Ecco, chi era lontano appunto ritorni alla confessione e chi è tiepido si ridesti. Poi ci domanda, quindi oltre alla conversione sincera, una riparazione. Il mondo moderno, lo sappiamo bene, disprezza il sacro, disprezza la religione, disprezza la tradizione. Bisogna essere delle anime vittima, cioè offrire sacrifici, penitenze, adorazioni eucaristiche, quindi preghiere, ecco, proprio per consolare il cuore ferito di Cristo. E poi una carità operosa, ecco, diciamo il sangue sparso è per tutti, però per tutti coloro che accolgono il sacrificio di Cristo. E come lo accolgono? Semplicemente con la carità che chi è discepolo di Cristo opera nei confronti degli altri. ricordiamo le sette opere di misericordia corporale e spirituale, che non è altro che carità verso il prossimo, anche testimoniare, evangelizzare, consigliare gli ignoranti, istruire gli ignoranti. Ecco, questo è quello che ci chiede. E poi sicuramente devozione quotidiana. Ci sono delle bellissime litanie del Preziosissimo Sangue. Meditare le sette effusioni di Cristo, dalla circoncisione appunto al colpo di lancia, meditare anche le cinque piaghe di Cristo sulla croce. Ecco, insomma, diciamo, queste sono quello che richiede, se vogliamo, dal punto di vista spirituale, ecco, questa devozione. Appunto, il mese di luglio, dedicato appunto al Preziosissimo Sangue del nostro Signore Gesù Cristo, grandi santi ne hanno portato avanti questa devozione. Sant'Annibale Maria di Francia, per esempio, no? Altrettanti di cui magari si conosce meno, ma che appunto abbiamo deciso, insomma, di portare la vostra attenzione in questa puntata. E uno appunto è il beato Tommaso Maria Fusco, ecco, che diciamo una figura che forse a molti dice poco, nel senso poco conosciuto, però è una figura importantissima, molto importante, ecco, ed è attinente al tema di questa puntata. E proprio del beato Tommaso Maria Fusco ci parlerà, ecco, Maria, alla quale lascio appunto la parola.
Grazie Diego e cari ascoltatori, dunque oggi vogliamo lasciarci guidare da una figura che, come si è detto, è luminosa e che illumina la nostra fede, e la sua vita, intrecciata ad un amore profondo per proprio il mistero del preziosissimo sangue di Cristo, ci parla ancora oggi con forza e anche dolcezza. Ed è una storia di carità, di coraggio, di fede vissuta fino in fondo. Ed è proprio la storia del beato Tommaso Maria Fusco, sacerdote caritatevole, dotto fondatore delle Figlie della Carità del Preziosissimo Sangue, che nacque il primo dicembre del 1831 a Pagani, città della provincia di Salerno, e anche la terra dove operò e morì anche il grande dottore della Chiesa Alfonso Maria de Liguori. La vita di Don Tommaso, a partire dai primi anni di sacerdozio, si identifica con le iniziative della sua attività apostolica, dunque espressione della sua spiritualità aperta al sì, della risposta caritativa ai bisogni dei fratelli, quindi ai bisogni del tempo. E ha preceduto i tempi dimostrandosi anche profeta e testimone della carità del preziosissimo sangue di cui lui era devotissimo. La devozione al sangue prezioso lo brucia e l'attività apostolica lo prepara gradualmente alla missione vera e propria. E dunque nella quotidiana meditazione del mistero del sangue di nostro Signore Gesù Cristo matura in lui il desiderio di una maggiore dedizione alla sua gloria e di un amore più grande da accendere nelle anime da lui guidate. E amore di Dio e amore del prossimo fanno scattare in Don Tommaso un'urgenza, creare una casa. Ed affidare la cura delle fanciulle abbandonate e anche delle orfane alle giovani che erano più preparate. E dopo questa lunga preghiera che lui fa, incoraggiato anche da altri amici sacerdoti, il 6 gennaio del 1873 fonda una nuova istituzione, appunto la Congregazione delle Figlie della Carità del Preziosissimo Sangue. E per trovare i mezzi necessari al sostentamento delle sue orfane, andava cosiddetto pezzente, lui, a chiedere, ad implorare la carità delle persone. E da ciò emerge tutta la sua carità sacerdotale di un maestro di vita che conquistava con la sua dolcezza e la sua umiltà. Al prossimo, quindi, lui dedica tutte le sue energie e mette a disposizione la sua casa, i suoi beni e soprattutto il suo cuore nel quale sa accogliere tutti senza discriminazione. E sulle orme del maestro Gesù, Don Tommaso cominciò quindi prima a fare e poi ad insegnare. Entrò dunque nella logica dell'amore e operò evangelicamente, di fatto nel pieno rispetto della dignità dell'uomo e anche della sua promozione integrale. e tutto acceso di divina carità in continuo crescere nell'amore, il 24 febbraio del 1891 consegnò al Signore, che amò prima di tutto e al di sopra di tutto, la sua vita di sacerdote esemplare, di invitta fede, testimone di ardente eroica carità e di perdono ai nemici. Quindi, come Cristo concluse la sua vita terrena in un supremo atto d'amore, spargendo tutto il suo divin sangue, così il beato Tommaso Maria Fusco testimonia ciò che aveva insegnato agli altri, in semplicità e umiltà. Con il martirio del cuore, spezzato da un'atroce calunnia, imitando il crocifisso fino in fondo. Ma allora, ecco, cari ascoltatori, da dove nasce una vita come quella di Tommaso Maria Fusco? Una vita bruciata dall'amore, capace di dare tutto e di perdersi nel dono. E nasce da una sorgente precisa, perché davanti al mistero del peccato e della debolezza umana, solo una realtà ha il potere di redimere, di rialzare e di rinnovare. Come scrive il reverendo Frederick William Faber nel suo Precious Blood, The Price of Our Salvation, a chi dovremmo rivolgerci per trovare un liberatore? Non a noi stessi, perché per esperienza conosciamo fin troppo bene l'infinità della nostra debolezza e l'indomita vitalità della nostra corruzione. Non ai poteri della terra, poiché in questo ambito non hanno giurisdizione, non alla filosofia o alla scienza. Perché in questa circostanza che aiuto possono offrirci? A nessuno dei beati, qualunque sia la loro santità, e a nessuno degli angeli, qualunque sia il loro potere, poiché il minimo peccato è una montagna, la cui massa schiacciante è al di là della loro forza e che non possono spostare. Non a colei che Dio ha voluto incoronare come regina della creazione, la gloriosa e immacolata Maria, poiché anche la sua santità non può soddisfare il peccato. E la luminosità della sua purezza non può cancellare la sua macchia indelebile. Né possiamo chiedere la nostra liberazione direttamente alla longanimità e alla compassione di Dio stesso, poiché nella profondità della sua saggezza fu decretato che non ci sarebbe stato perdono del peccato senza lo spargimento di sangue. È quindi solo al preziosissimo sangue di Gesù Cristo che viene la nostra salvezza. È grazie all'immensità dei suoi meriti. Grazie agli inesauribili tesori delle sue soddisfazioni e grazie all'irresistibile potere che la sua ineffabile bellezza esercita sull'ingiustizia e sull'ira di Dio. Grazie infine alla combinazione amorosa del suo valore inestimabile e della sua misericordia profusione, che siamo riscattati dal profondo della nostra miseria, che siamo riconciliati con Dio e che il favore del nostro Padre Celeste ci viene restituito. E proprio a questo sangue adorabile, adesso vogliamo rivolgere il nostro cuore, lasciandoci guidare da una preghiera antica, indulgenziata da Papa Pio VII, tanto amata dalla tradizione della Chiesa. O sangue prezioso di Gesù, prezzo infinito del riscatto dell'umanità peccatrice, bevanda e lavacro delle nostre anime, che proteggete continuamente la causa degli uomini presso il trono della suprema misericordia. Profondamente io vi adoro. E vorrei, per quanto mi è possibile, compensarvi delle ingiurie e degli strapazzi che voi ricevete di continuo dalle umane creature, e specialmente da quelle che ardiscono temerariamente di bestemmiarvi. E chi non benedirà questo sangue di infinito valore? Chi non si sentirà infiammato d'affetto verso Gesù che lo sparse? Chi sarei io se non fossi stato ricomprato da questo sangue divino? Chi l'ha cavalcato delle vene del mio Signore fino all'ultima stilla? Questo è stato certamente l'amore, o amore immenso, che ci ha donato questo balsamo salutevolissimo, o balsamo inestimabile scaturito dalla sorgente di un amore immenso. Fa che tutti i cuori, tutte le lingue ti possano lodare, encomiare e ringraziare adesso e per sempre. Amen.
Grazie Maria per questo tuo intervento così molto bello. È sicuramente presentato ecco, la figura del beato Tommaso Maria Fusco, che ecco, forse per molti è poco conosciuta, ma appunto fu un ardente apostolo proprio del preziosissimo sangue e ci insegna che la santità si attinge dal Calvario. Là dove appunto ogni goccia del preziosissimo sangue, quindi del sangue divino, grida misericordia e invita a immolarsi per amore. Ed è proprio nel sangue di Cristo che Beato Tommaso, ecco, trovò la forza per offrire se stesso senza riserve, consacrando appunto la sua vita alla carità, alla riparazione e alla salvezza delle anime. Perché questo poi è uno degli scopi alla fine, salvare la propria anima e salvare anche le anime degli altri, Salus Animarum Suprema Lex. Ecco che appunto anche noi impariamo dal suo esempio a rifugiarci sempre nel sangue del Redentore, in quella piaga, in quella ferita del costato. C'è una bellissima preghiera di Sant'Ignazio di Loyola, no? Anima Christi, dove appunto richiama proprio il preziosissimo sangue di nostro Signore, e gli chiede di nasconderlo, ecco, nella sua ferita, nella sua piaga. Ed è proprio lì, in quel cuore trafitto, in quel cuore che ha stillato fino all'ultima goccia, che il nostro Redentore dice al buon ladrone: oggi sarai con me in paradiso, e lo dice ad una richiesta: ricordati di me, cioè portami nel cuore, in quel cuore che si è donato totalmente e che ha sparso tutto il sangue e continua a farlo ogni giorno nella celebrazione della Santa Messa. Quindi non sprechiamo, ecco, questo dono, non facciamo che lo spreco del sangue di Cristo sia vano, ma ecco appunto convertiamoci, preghiamo. Offriamo, ecco appunto, anche le nostre piccole sfide, le nostre croci quotidiane, in riparazione appunto anche alle offese che vengono recate al nostro Signore. Bene, ci fermiamo ora, per una breve pausa musicale. Rimanete con noi. Ave Maria, ben ritrovati cari amici radioascoltatori in questa seconda parte della puntata I Santi e Giovani, puntata dedicata al preziosissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo. Siamo appunto nel mese di luglio, un mese consacrato, dedicato proprio a questa devozione. Il preziosissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo è appunto il prezzo infinito di quella che è la nostra redenzione, è fonte di misericordia, segno supremo dell'amore divino. E ogni goccia versata ci richiama appunto il valore eterno delle anime e ci invita appunto a vivere con gratitudine, purezza, carità, sotto la protezione della croce, lì ai piedi della croce. E se oggi appunto contempliamo il calice, è perché siamo invitati a quelle che sono le nozze dell'agnello. Il sangue versato alla fine è la dote con la quale Cristo adorna la sua sposa, la Chiesa. Rivestiti appunto di candide vesti, entreremo un giorno in quella che sarà la Gerusalemme celeste, ma fin da ora, ogni volta che partecipiamo alla Santa Messa e ogni volta appunto che il sacerdote eleva il calice, il cielo si dischiude e noi ancora pellegrini pregustiamo quello che è il vino nuovo del regno. Ecco, questa seconda parte appunto sarà dedicata a un'ampia riflessione sul preziosissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo. E sarà appunto, lascio la parola a Emanuele
Grazie
e
Diego,
a padre Giampiero
cari
Maria.
amici, bentrovati. Grazie anche a Maria che ci ha dato delle bellissime indicazioni col beato Tommaso Maria Fusco e su questa devozione del preziosissimo sangue che ha animato questo zelo apostolico. E mi piace ricordare un po' quelle parole di San Tommaso d'Aquino che diceva che il preziosissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo è la chiave del paradiso. Ed è bello considerare come questa festa del preziosissimo sangue che apre il mese di luglio e la Chiesa ha voluto che si celebrasse fino a qualche tempo fa in onore di questo sangue, è una festa solenne e sembra proprio coronare il mese del Sacro Cuore. Il Beato Papa Pio IX già celebrava in qualche luogo la festa del preziosissimo sangue, dicevi anche tu prima, Diego, nel venerdì della quarta settimana di Quaresima, ma Pio IX voleva istituire una festa universale ed ecco ora la prima domenica di luglio, poi il 1 luglio, come proprio un monumento di quelle vicissitudini che la Santa Sede ha voluto affrontare, come anche la festa del preziosissimo sangue, come un Te Deum perpetuo di ringraziamento per la liberazione dell'esilio di Gaeta. E quindi poi questa festa fissata dal Papa San Pio X al 1 luglio. E il significato di questa solennità, che è del tutto affine a quello del Sacro Cuore, come è stato detto, con cui aveva in comune anche il Vangelo della Messa, e c'è un'intima relazione tra il cuore e il sangue, non solo perché dal cuore di Gesù, trafitto dalla lancia, sgorgò sangue e acqua, come dice San Giovanni, ma anche perché il primo calice nel quale quel sangue divino fu consacrato e vivificato fu proprio il cuore del Verbo incarnato. Quindi ecco che la Santa Messa esalta quell'efficacia redentrice del preziosissimo sangue e ci invita a dissetarci alle fonti divine delle piaghe di Gesù, affinché il suo sangue sia pegno di vita eterna. E adesso invece vorrei chiedere a Emanuele, visto che parlavamo prima assieme di una santa molto vicina al preziosissimo sangue, Suor Antonietta Prevedello, diceva tra le varie cose molto belle: se al mio sangue chiedi la purezza, ti purificherà l'anima, ti purificherà l'occhio, il cuore, lo spirito, trasfondendo in te la mia stessa purezza. Come faceva? Quali consigli ha dato il nostro Signore Gesù Cristo a Suor Antonietta Prevedello per combattere i sette vizi capitali che ci portiamo dietro come eredità del peccato originale e che il preziosissimo sangue ha voluto eliminare? Grazie, Emanuele. Ave Maria.
Ave Maria, sì, Gesù, Suora Antonietta Prevedello, disse che l'anima, che stabilisce la sua dimora nelle mie piaghe, dice Gesù, specialmente in quella del costato, è difesa da ogni tentazione. A poco si attutiscono in essa le esigenze della vita naturale. Perde la conoscenza delle cose caduche per ricordare soltanto quelle eterne. Quelle piaghe, specialmente la piaga del costato, diventano appunto il luogo in cui difenderci nel momento della tentazione, che ci portano appunto dalla caducità all'eternità. E poi appunto Gesù ricordava, diceva sempre a Suor Antonietta Prevedello: io ricompenso con sette mistici doni, quelli dello Spirito Santo, atti a distruggere i sette peccati capitali, quelli che baciano, per adorazione le piaghe sanguinanti del mio corpo. Fa questa promessa di ricompensa. Immergi ogni preghiera, ogni azione, ogni pensiero, ogni palpito, ogni atto nel sangue delle mie piaghe. Usciranno santificati e saliranno come fiamma di amore a Dio e scenderanno come pioggia di espiazione nel purgatorio. Ecco, quindi Gesù fa questa promessa di questa ricompensa e poi chiede di immergere ogni preghiera, ogni azione, ogni atto, ogni palpito appunto nel sangue delle sue piaghe, perché questo sangue appunto espia appunto anche il purgatorio, insomma. Interessante da questo punto di vista a livello letterario, ma non solo, Dante nel Purgatorio mette appunto in contrasto i sette vizi capitali con le sette virtù nel Purgatorio, proprio nel Purgatorio. Quindi questa citazione di Gesù, queste parole di Gesù risuonano anche in quel capolavoro mistico che è la Divina Commedia, per esempio.
Ed è molto bello, giustamente, Emanuele, proprio anche questo dono che fa il nostro Signore. Il preziosissimo sangue è il dono sparso del suo amore per la nostra redenzione, ed è commovente pensare che come in ogni preghiera, ogni azione, ogni pensiero, ogni palpito, ogni atto nel sangue preziosissimo di Gesù. E fa uscire santificate le anime, perché con quel preziosissimo sangue che siamo stati rigenerati, lavati, purificati dai nostri peccati. Diego prima invitava giustamente tutti noi ad accostarci con sempre più frequenza al sacramento che amministra il preziosissimo sangue di Gesù, che è il sacramento della confessione, quel sacramento che ci purifica, ci ridona di nuovamente quel candore che il peccato sporca e profana. Ecco che tutti coloro che si vogliono immergere in questo preziosissimo sangue, dice il nostro Signore Gesù, uscirà santificato e farà salire dal suo cuore una fiamma di amore a Dio. Prima diceva Maria, quella fiamma d'amore del beato Tommaso Fusco proprio per la salvezza delle anime, per aiutare tutte quelle povere anime bisognose. Allora la fondazione anche di ordini religiosi è proprio per aiutare tutte le persone bisognose a salire con quella fiamma di amore per Dio che bruciava e brucia nel cuore dei santi. E questo dono di grazia è per la Chiesa militante, sono noi che siamo su questo pianeta Terra e ancora qui e ora dobbiamo combattere la buona battaglia per conservare la fede e per glorificare Dio con la nostra vita, con le nostre opere, ma anche un dono di purificazione per le sante anime in purgatorio. E questo preziosissimo sangue scenderà come pioggia di espiazione nel purgatorio, come refrigerio. Bello pensare a quelle che sono state le visioni di tanti santi, tante sante, una Santa Teresa d'Avila che vede che intanto che pregava per le sante nel purgatorio, scendeva praticamente la preghiera del rosario, l'Ave Maria, come scendeva sulla nel purgatorio, quasi un refrigerio. San Roberto Pompilio, come lui recitava il Santo Rosario per le sante nel purgatorio, e queste addirittura rispondevano a San Roberto Pompilio in questa devozione. E il padre Faver, ci ricordava anche prima Maria così, scrive che tutta la storia della Chiesa, in un certo senso, è la storia della devozione al preziosissimo sangue. Cioè, tutta la storia della predicazione del Vangelo, tutta la storia che ci parla della buona novella, è l'istituzione della buona novella, l'istituzione e l'amministrazione dei sacramenti come compito degli apostoli. E qui c'è una devozione speciale che è esistita nella mente, nel cuore dei santi apostoli, particolarmente vi ricordate San Paolo, che viene definito come dall'insistenza nelle sue lettere come il dottore del preziosissimo sangue. Ma se c'è una figura come San Paolo che è chiamato dottore del preziosissimo sangue, c'è anche una profetessa del preziosissimo sangue che definisce il padre Faber. E questa è Santa Caterina da Siena. Ce ne puoi parlare, Emanuele? Grazie.
Sì, certamente. Ecco, in Santa Caterina da Siena noi vediamo proprio questo amore ardente di cui abbiamo parlato, che è legato in modo particolare al preziosissimo sangue. Un romanzo parlava di Santa Caterina in questi termini: la mia natura è il fuoco. Sì, è proprio questo, questa devozione al preziosissimo sangue infuoca proprio l'anima, un po' come il Serafico Padre San Francesco, quando prima di ricevere le stimmate chiese di poter provare l'amore e il dolore di Cristo e venne ricompensato con le stimmate, con l'effusione del sangue dal costato. Quindi c'è questo legame profondo tra carità ardente, serafica, possiamo dire, e certo appunto la devozione al preziosissimo sangue. Santa Caterina appunto è un pensiero costante, un'idea fissa e un bisogno irrinunciabile. Nelle sue lettere lo esprime. Spesso scrive: io vi scrivo nel prezioso sangue. E al confessore raccomanda anche: immergetevi nel sangue di Gesù crocifisso, bagnatevi in quel sangue, inebriatevi in quel sangue, crescete e fortificatevi in quel sangue. E in un'altra lettera, per esempio, la lettera 25, dice proprio questo: or così voglio, carissimo Padre, che dolcemente ci inebriamo e bagniamo nel sangue di Cristo crocifisso, acciò che le cose amare ci paiano dolci, e i grandi pesi leggeri, delle spine e triboli traiamo la rosa, pace e quiete. Ecco, quindi riguardo a Santa Caterina, ecco, possiamo dire questo: scriveva ancora: in mezzo ai miei lavori voglio essere accompagnata da quel sangue. Questo ardente amore è legato a questa devozione al preziosissimo sangue.
Grazie Emanuele, perché è proprio Santa Geltrude che ha tantissime espressioni riguardo al preziosissimo sangue, ma proprio il padre Fabio diceva che questa devozione sembra aver preso la sua forma e proprio la sua consistenza più in Santa Caterina da Siena. E si parla anche che come in altri santi tipo Santa Lugarda e Sant'Angela Foligno hanno avuto la grazia di essere invitati da Gesù stesso a posare le loro labbra sul suo costato aperto, in ricordo del preziosissimo sangue, ma questa è una grazia, viene detta, intermittente. Proprio in Santa Caterina, giustamente dicevi, che sarà un pensiero costante, quell'ansia, quell'idea fissa, un po' San Massimiliano troviamo l'idea fissa nell'Immacolata, in Santa Caterina da Siena quell'idea fissa nel preziosissimo sangue, un bisogno irrinunciabile. Io vi scrivo preziosissimo sangue, io tutto in mezzo ai miei lavori scrivo e voglio essere sempre accompagnato da quel preziosissimo sangue. E questo ci fa veramente comprendere questo amore infiammato di questa grande santa dottore della Chiesa e chiamata dal padre Fabio proprio profetessa del preziosissimo sangue, proprio che voleva predicare e diffondere e immergere tutte le anime. Ma una domanda, Emanuele, qual è l'oggetto del culto del preziosissimo sangue? Ci puoi aiutare un po' a comprendere l'oggetto di questa devozione del preziosissimo sangue? Grazie.
Ecco, l'oggetto primario del culto del preziosissimo sangue è un po' come per il Sacro Cuore, appunto, è la persona di Gesù, e l'oggetto secondario, appunto, il suo sangue. Come il Sacro Cuore, la dignità divina di Cristo, a cui quel sangue appartiene prima di tutto, mentre il motivo speciale è appunto il culto al preziosissimo sangue. Perché nostro Signore perché Dio ha voluto che quel sangue fosse il prezzo della nostra salvezza, e ci ricolleghiamo a quello che avevamo detto prima su San Paolo, apostolo particolare di questa devozione, potremmo dire così, è lui stesso che dice appunto che il sangue di Cristo è il prezzo. Sì, siamo stati redenti a prezzo del suo sangue. Ecco, e tra l'altro questa, come Sacro Cuore, lo stesso, il preziosissimo sangue, questa devozione è legata al mistero principale della nostra fede, che è l'incarnazione. Dio poteva certamente redimere l'umanità senza l'incarnazione, ma ha deciso invece di incarnarsi. E noi sappiamo, con la teoria francescana, che Dio in realtà, anche senza il peccato originale, si sarebbe incarnato. Ma appunto, dopo il peccato originale, questo diventa anche un motivo di redenzione. E noi sappiamo anche che basterebbero pochissime, una goccia del sangue per redimerci. Invece, sappiamo quante gocce, quanti fiumi di sangue il nostro Signore ha versato per noi, che quasi non ci accorgiamo di Lui. I padri richiamavano un'immagine, quella del torchio, il torchio mistico, come l'uva nel torchio viene spremuta e lascia il suo succo, così Gesù è stato spremuto, appunto, ha lasciato quel prodotto, quel succo mistico che è appunto il suo sangue preziosissimo. E ecco, quindi la infinita giustizia e sapienza e bontà che Dio ha voluto che la nostra redenzione fosse condizionata al versamento di tutto il sangue dell'uomo Dio. E questo figura del sangue di Cristo è richiamata dall'Antico Testamento, appunto in figura, e poi appunto nella realtà, nella persona di Gesù Cristo, vero agnello che toglie i peccati del mondo, che prende su di sé i peccati del mondo, ecco. Ecco, quindi questo è l'oggetto del culto del preziosissimo sangue, è il prezzo della nostra salvezza, avvenuta tramite l'incarnazione e morte di nostro Signore Gesù Cristo.
Bello anche questo riferimento che ci hai fatto, Emanuele, delle figure dell'Antico Testamento, quell'agnello che veniva immolato la prima Pasqua, ricordo, per salvare coloro che erano bagnati dal sangue di quest'agnello, erano salvati dall'angelo sterminatore, di quelli che si erano rifugiati in una casa, erano bagnato gli stipiti delle loro porte, erano protetti da questo sangue, che diventano figure anticipatrici del vero agnello di Dio che avrebbe tolto i peccati del mondo, come lo definisce il precursore San Giovanni Battista. È anche bello pensare a una suor carmelitana, suor Francesca della Madre di Dio, che un giorno prima di ricevere la Santa Comunione fu profondamente colpita da queste parole contenute nel libro dell'Apocalisse. Egli, Gesù, ci ha amato e ha lavato i nostri peccati col suo sangue. E subito dopo il Signore gli disse internamente a questa suora Francesca della Madre di Dio: Io ho versato il mio sangue per i vostri peccati, e ora vengo nella Santa Comunione a lavare le altre macchie che vi sono rimaste. E, ricevuta la comunione, vide la sua anima tutta ricoperta, tutta rigenerata, tutta lavata dal preziosissimo sangue. Questa è un'esperienza molto bella che hanno queste anime mistiche. Ma prima, Emanuele, ci parlavi del preziosissimo sangue come il prezzo delle anime. Puoi un po' approfondirci questo tema, come il preziosissimo sangue diventa il prezzo delle nostre anime, in che modo possiamo comprenderlo? Grazie.
Certo, ecco, il pregio, diciamo, usiamo un esempio, il pregio di una perla preziosa si valuta di solito dal prezzo, appunto, che si è disposti a pagare per averla, una perla preziosa, insomma, un gioiello, ecco, quanto più alto il prezzo, tanto più quella perla è considerata preziosa. Ora la nostra anima, appunto, abbiamo appena detto, non è stata comprata con l'oro, con l'argento, ma con un prezzo che non ha un valore, è inestimabile, è infinitamente più alto, cioè appunto quello del sangue preziosissimo che il Figlio di Dio ha sparso per noi, specialmente appunto nel sacrificio della croce. Quanto è grande quindi la dignità della nostra anima? Se noi siamo stati redenti a questo prezzo inestimabile, vuol dire che noi valiamo il sangue preziosissimo di Gesù Cristo. Ciascun uomo vale il sangue preziosissimo di Gesù Cristo. Questa è una grazia, capire questo è una grazia davvero inestimabile. È la perla di grande valore, appunto, evangelica, è una grazia inestimabile capire questo. Ecco, già tanto preziosa perché creata a immagine e somiglianza di Dio, quest'anima è resa ancora più preziosa dalla sua redenzione. Quindi già la creazione in origine, appunto, all'immagine e somiglianza di Dio, poi peccato originale, e poi però la redenzione che ha reso ancora più preziosa la nostra anima, perché è riscattata da Gesù a prezzo proprio del suo sangue, della sua vita, il sangue e la vita. Quindi quanto siamo costati a nostro Signore. E tutto quello che di solito si ritiene utile, gli onori, le ricchezze, i piaceri, cui ci si abbandona, invece perdono l'anima, ma l'unica cosa che salva l'anima è solo il sangue di nostro Signore. Però dobbiamo accoglierlo questo sangue, dobbiamo desiderarlo ardentemente come Santa Caterina, dobbiamo immergerci in quel sangue come ci ha chiesto di fare nostro Signore. Sant'Agostino diceva appunto che quel Dio che ti ha creato senza di te non può salvarti senza di te. Dobbiamo accettare questo prezzo inestimabile.
Ed è bellissima quella frase di Sant'Agostino che ha citato così: quel Dio che ci ha creati senza di te non può far nulla per te senza di te. È quel Dio onnipotente che ci dà tutto il prezzo della redenzione, però vuole che applichiamo questo prezzo, vuole che facciamo quel passo per dire: Signore, ho bisogno di te. Senza di me, dice Gesù, non potete fare nulla, e con te invece tutto posso in colui che mi dà forza, dice San Paolo, tutto posso in colui che mi dà forza attraverso Gesù, dice San Massimiliano. Sì, il prezzo del nostro riscatto, il prezzo delle anime è proprio questo preziosissimo sangue, e veramente ci fa comprendere la preziosità della nostra vita. Pensa a quelle anime un po' così sbandate, disperate, che si bruciano la vita nei divertimenti, o a volte anche dopo nei vizi, nelle dipendenze, così, che non hanno capito ancora il valore della loro anima, perché purtroppo pensano che tutte le cose che possono far felice sono quelle su questa terra, e non pensano più alle cose di lassù. Un po' così ingolfato nel loro cuore di tutti quei piaceri che ha elencato prima Emanuele, che non ci danno questi la vera felicità e ci fanno dimenticare qual è la preziosità dell'eternità. A cosa giova guadagnare l'uomo e il mondo intero se poi perde la sua anima? Bene, pensa che questa frase qui, detta da Sant'Ignazio, ha aiutato il grande apostolo Sant'Ignazio, ha aiutato a convertire con questa frase così tanto martellante. E così abbiamo la grazia di avere un San Francesco Saverio, che tutti i suoi pensieri erano di ristabilire il suo casato, la sua nobiltà della sua famiglia che era andata decaduta, e quindi rimettere tutto a posto, i grandi patrimoni, i grandi possedimenti, il grande onore del suo casato, E Sant'Ignazio gli continuava a dire: cosa giova l'uomo guadagnare il mondo intero se perde la sua anima? Ecco il prezzo del nostro sangue, della nostra redenzione, è questo preziosissimo sangue, veramente un dolore, un dono che il Signore ci ha voluto dare e di cui dobbiamo essere riconoscenti. Ma quale relazione se questo preziosissimo sangue è il prezzo delle nostre anime, il prezzo del nostro riscatto? Quale confronto o che cosa avviene il preziosissimo sangue e quello che è contro la nostra salvezza, che è il peccato? Che riferimento può esserci, Emanuele, tra il preziosissimo sangue e il peccato? Quale rapporto possiamo individuare? Grazie.
Innanzitutto, ecco, partiamo da quello che dice il nostro Signore nel Vangelo di Giovanni: chiunque commette il peccato è schiavo del peccato e quindi cade sotto il dominio di Satana, del demonio. E purtroppo, appunto, questo lo possiamo vedere attorno a noi e anche in noi. Quando commettiamo il peccato, diventiamo appunto schiavi del peccato. Ma Gesù appunto è venuto a vincere il demonio, vincere la sua tirannia ed è venuto a lavare appunto le nostre colpe, che sono l'unica cosa che può dare al demonio un vero potere su di noi. Il nostro non essere uniti a Dio ci rende appunto schiavi del demonio. Il preziosissimo sangue di Gesù, tuttavia, non cancella solo le colpe, ma rimedia anche gli orribili mali causati dal peccato. Perché attraverso il peccato sono entrate nel mondo la morte temporale, la morte spirituale e la morte eterna. E quindi il peccato cosa? Spoglia l'anima, rende nuda, la spoglia della grazia santificante, la rende addirittura ripugnante agli occhi di Dio, la rende deforme e schiava del demonio e offende la maestà del Signore e provoca la sua divina giustizia. E chi può rimediare a tanti mali? L'uomo da solo? Assolutamente no. Solo il sangue di Cristo può appunto sanare le ferite dell'anima. Ecco, quindi dovremmo forse turbarci nel guardare il numero, la gravità e la malizia dei peccati, certo, ma dobbiamo subito rivolgere uno sguardo a quelle piaghe del crocifisso che grondano sangue. Ecco, perché guardando quelle piaghe diventa facile appunto per noi confidare nell'infinita misericordia di Dio.
Grazie Emanuele. E pensa quanto è bello quelle frasi che diceva Gesù a una santa mistica, a Suor Josefa Menendez. Dice: vieni, diceva Gesù, a contemplarmi durante il doloroso cammino del Calvario. Tutta la Via Crucis è stato un cammino in cui il nostro Signore Gesù Cristo dona il suo preziosissimo sangue. Dove sto per spargere tutto il mio sangue, adoralo, offrilo al Padre mio per celeste affinché serva per la salvezza di tutte le anime. Bellissimo questo desiderio della redenzione di nostro Signore Gesù Cristo, di questo anelito, di questo desiderio per la salvezza e il bene di tutte le anime. Ma la Beata Vergine Maria però non ha sparso sangue, quindi in cosa ci può essere aiuto la sua corredenzione, Emanuele?
E certamente anche la beata sempre Vergine Maria ha pagato il prezzo della nostra salvezza, corredendo, appunto, sia corredenti, e non ha versato il sangue, ma ecco, mi viene in mente una bella catechesi che ho ascoltato recentemente di Padre Stefano Maria Manelli qualche anno fa, del 2013, settembre 2013, durante un convegno sulla Mariologia del Beato Giovanni Paolo II, a un certo punto si è interrotto, sempre sul tema della corredenzione, ma si è interrotto per dire questo: la Dolorata è la più grande e la più potente madre delle grazie. Qualcuno può dire in che senso? Perché le lacrime della Madonna sono onnipotenti. Maria è l'onnipotente per grazia, no? Sono onnipotenti queste lacrime della Madonna, perché non ha versato sangue, appunto, ma quelle lacrime erano il sangue della sua anima. E proprio quelle lacrime, per quelle lacrime siamo stati corredenti. Ecco, è onnipotente queste lacrime sono onnipotenti, quindi preziosissimo sangue e le lacrime onnipotenti di Maria, prezzo, possiamo dire, della nostra salvezza. Infatti, noi possiamo contare proprio possiamo sperare, noi peccatori possiamo sperare, come dice la Salve Regina, spes nostra salve, in lei proprio per questo. Perché lei è la corredentrice, lei è la potente madre delle grazie. E Sant'Alfonso ricordava nelle Glorie di Maria un episodio molto bello, ecco, di Sant'Antonino, che narrava Sant'Antonino, che trovandosi un peccatore in disgrazia di Dio, gli parve di stare davanti al tribunale di Gesù Cristo. Il demonio l'accusava e però Maria la difendeva. E il nemico, il demonio, presentò contro questo povero reo che cosa? Ovviamente, come abbiamo detto prima, i peccati, che pesavano molto di più delle opere buone. Ma cosa fece la grande avvocata? Stese la sua dolce mano, la pose sull'altra bilancia e la fece calare. A beneficio di quest'uomo, di questo devoto, e quindi appunto gli ottenne il perdono se egli avesse mutato vita, ovviamente. E questo peccatore, dopo quella visione, si convertì effettivamente e mutò vita. Ecco, le lacrime di Maria ci ottengono questo, come diceva San Bonaventura, ritorniamo a quello che abbiamo detto prima sul prezzo da pagare. Quando Cristo ha patito sulla croce per pagare questo prezzo, purificare e redimere, allora la Beata Vergine è stata presente, ha accettato e si è conformata alla volontà divina. Ha consentito che il frutto del suo seno venisse offerto in croce per noi. Ecco, dal sangue preziosissimo di Gesù e dalle lacrime di Maria siamo redenti.
Grazie Emanuele. Beh, penso Diego, veramente abbiamo ascoltato oggi delle cose molto belle e importanti per poter dire veramente ringraziare il nostro Signore Gesù, la Beata Vergine Maria, per quello che hanno fatto e stanno facendo per noi e per il mondo intero. Quanto dobbiamo veramente impegnarci per contraccambiare e ringraziare con la nostra vita queste lodi. Non ti sembra, Diego?
Assolutamente, dobbiamo rendere grazie quotidianamente appunto al nostro Signore Gesù Cristo, all'opera di redenzione che ha compiuto e all'opera di corredenzione che appunto ha compiuto poi la Vergine Maria. È una puntata molto ricca, molto belle le riflessioni che avete fatto insieme con Emanuele, molto bello anche l'intervento di Maria che ci ha fatto conoscere con questo figura di santità che si è speso proprio per questa devozione, devozione che è fondamentale alla base anche della, diciamo, se vogliamo, della vita di ogni cristiano, perché lì c'è la radice della salvezza. Una cosa che appunto ci avviamo appunto verso la conclusione che mi è venuta alla mente mentre si parlava appunto del preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, mi è venuto in mente appunto ecco, e lo condivido con voi, l'inno eucaristico, uno dei cinque inni eucaristici, appunto di San Tommaso d'Aquino, composti appunto da San Tommaso d'Aquino, l'Adoro te devote. E lì c'è una frase meravigliosa, quindi, cuius una stilla salvum facere, totum mundum, quid ad omni scelere. Cuius una stilla salvum facere totum mundum, cioè di cui una sola stilla, cioè una sola goccia, può salvare il mondo intero. Però Gesù sulla croce non ha, diciamo, ecco, versato una sola goccia, ma ne ha versato tutto il sangue. Il corpo umano, ci dicono che abbia 6 litri di sangue scorrono all'interno, quindi immaginiamo come 6 litri di sangue del corpo di Gesù siano proprio sgorgati sulla croce, alla croce appunto a terra, e abbiano inondato il mondo intero. Però 6 litri noi li contiamo, ma in realtà, come diceva appunto Emanuele, la potenza del sangue di Cristo non si può enumerare, è infinita, come infinita, appunto, è la sua misericordia. E quindi, se tanto vale un'unica goccia, quale oceano appunto di misericordia trabocca dal Calvario, che si rinnova incruento in ogni santa messa sul Santo Altare? E allora meditare tale realtà significa riconoscere l'infinito valore di ogni messa, che è la sorgente quotidiana di grazia che rigenera le anime e sostiene la Chiesa pellegrina. E allora, in quest'ora di confusione e di stanchezza spirituale che stiamo vivendo, fissiamo appunto lo sguardo su quel rubino divino, no? Su quella goccia, su quel sangue, e da esso sgorga la forza per perseverare nella fede, l'audacia di riparare i peccati del mondo e la letizia di offrire la vita come ostia gradita al Padre. E allora, così nutriti e purificati da quel sangue immacolato, potremmo un giorno varcare il velo del santuario e cantare appunto in eterno la vittoria dell'agnello. Allora, cari amici radioascoltatori, grazie per essere stati con noi in questa puntata. Vi auguriamo un mese di luglio da vivere appunto nella riscoperta di questa devozione, di questa realtà di fede così importante per la nostra salvezza, e vi lasciamo con la programmazione di Radio Buon Consiglio. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ave Maria.